Allora, quest'anno la catechesi sarà prevalentemente sul Vangelo di Luca e nel far questo seguiamo anche un consiglio che è stato dato dal Vescovo, diciamo, di approfondire questo Vangelo che è il Vangelo dell'anno. Saranno 10, diciamo, scenette, 10 quadretti che ci accompagneranno. Il primo, quest'oggi, è tratto dal capitolo 1, quindi siamo all'inizio del Vangelo di Luca. È il racconto della visitazione. Noi lo conosciamo molto bene. Qualche volta il fatto di conoscere i brani molto bene, potremmo dire, ci impedisce di valorizzarli. E allora bisogna un po' vincere la resistenza che la consuetudine comporta. Leggo questo brano che è dal Vangelo di Luca, capitolo 1, i versetti da 36 a 56. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Ecco, questo è il brano che ci guiderà stasera. Io immagino che tutti noi, se veniamo a una catechesi, è con un po' di curiosità, ma nello specifico per ricevere un insegnamento. Allora la domanda è questa: che insegnamento ci offre questo brano? E questa domanda deve essere un po' il cuore della nostra riflessione, la speranza di uscire da qui questa sera con un tocco, no? Un insegnamento che giunga e sia per noi. E io cercherò di guidarvi in maniera molto semplice attraverso quelle cose che abbiamo sentite, un po' oltre l'apparenza di quello che si è ascoltato. Io vorrei innanzitutto fare un'osservazione di carattere generale che ci aiuta un po' a capire anche l'arte di Luca. Cioè, questi autori sacri sono anche artisti, maghi della penna, e sanno ricamare questi testi in una maniera anche sopraffina. E l'osservazione generale è questa: il brano precedente a quello che noi abbiamo letto è il brano dell'Annunciazione. Se voi lo rileggeste e in qualche modo fermaste lo sguardo su quel brano, vi accorgereste di un fatto particolare, che è un brano dove domina la calma, sembra tutto una calma piatta, è la solennità di quell'evento, Maria in casa, in un ambiente circoscritto, e tutto sembra quasi immobile, come se fosse avulso dal tempo. E questo è, potremmo dire, un escamotage, non solo descrittivo ma anche artistico, per far capire che in quel momento bisogna fermarsi e contemplare la grandezza di quello che avviene. Il brano che invece abbiamo letto stasera, che abbiamo ascoltato, è il brano della Visitazione. se voi avete fatto caso, è un brano proprio al contrario di quello. Se in quel brano dell'Annunciazione dell'Angela Maria dominava la calma, dominava la stasi, dominava la solennità e il senso, diciamo, della profondità, della ponderazione, in questo brano di oggi domina il senso, potremmo dire, fra virgolette, della velocità. Anche il modo in cui Luca scrive è molto caratteristico, perché sono tutte frasi piccole, potremmo dire così, senza ricami, ridotte all'osso dell'essenzialità, e quindi imprimono un ritmo incalzante. Sono agili, sono espressioni veloci, e una di seguito all'altra si fanno quasi entrare in questo andamento. E fra l'altro un'altra cosa particolare è determinata dal fatto che in questo brano sono presenti molti verbi di movimento che servono in qualche modo anche per confortare quest'idea, cioè tutto è dinamico e i verbi di movimento sono quelli che più si adattano per dare questo senso della mobilità, della rapidità. Quindi ecco, Luca anche attraverso la scelta del vocabolario costruisce un, potremmo dire così, un dinamismo, costruisce un po' un senso che vuole che si colga in questo brano. Dunque ecco, il brano che racconta la Visitazione è un brano di movimento. Ora vorrei entrare un po' nello specifico. Fra l'altro mi viene da dire, impareremo queste cose probabilmente per il fatto che io, insomma, chi per me, li ripeteremo molto spesso. Luca, l'autore Luca, l'evangelista Luca, è particolarmente sensibile ai confronti, e infatti tante volte nel suo Vangelo si assiste a un ritmo binario, c'è una persona e ce n'è un'altra che gli sta quasi collegata, c'è Giovanni Battista e c'è Gesù, c'è Maria e c'è Elisabetta, c'è Zaccaria e c'è Maria, e attraverso questo ritmo binario, cioè il fatto che siano sempre due che invitano al confronto, permette di suggerire degli approfondimenti e degli affondi che nemmeno se uno avesse ricercato mille parole sarebbe riuscito in qualche modo a costruire in senso teorico. Invece vedete con che abilità, attraverso questi parallelismi, cioè una persona da una parte, una persona dall'altra, rende spontaneo il desiderio di confrontare, e in questo modo ti fa capire tante cose. Un'altra cosa caratteristica di Luca, quindi ecco, il brano dell'Annunciazione, il brano della Visitazione, ci invitano a porre un confronto fra due diversi, potremmo dire, personaggi importanti del Vangelo. Un'altra cosa molto carina, che è un po' una fissa di Luca, è che Luca è uno fissato col tempo, nel senso che a confronto con gli altri evangelisti, in particolar modo i sinottici, ci tiene molto a rimarcare il tempo e a utilizzare delle espressioni che fanno capire il tempo. Uno potrebbe dire, ma questa magari è una fissa sua, totalmente inutile per noi, o comunque non degna d'attenzione. Invece no, perché Luca, quando fa riferimento al tempo, è come se ci desse un pungolo per dire, attenti, se io qui dico qualcosa che si riferisce al tempo, vuol dire che ti voglio far capire qualcosa che è connesso con la concezione della temporalità che viene allo stesso tempo proferita. E quindi quando noi leggiamo Luca e troviamo degli avverbi, o troviamo, potremmo dire così, delle piccole espressioni che dicono il tempo, apriamo subito gli orecchi, perché vuol dire che le orecchie, perché vuol dire che lì c'è qualcosa di importante che Luca vuol dirci. In modo particolare gli autori dicono, non è un caso che si incontra oggi, che quando Luca dice oggi, allora quella connotazione temporale è gravida di un grande significato, perché c'è tutto, potremmo dire così, una visione salvifica. Comunque ecco, Luca, oltre a essere innamorato di questi confronti fra persone, personaggi, questi parallelismi viventi, è particolarmente attento a connotare il tempo in un modo che non è solo cronologico o calendaristico, ma che in qualche modo apre il discorso a significati più ampi. E perché ho detto questo? Perché, a parte il primo versetto che abbiamo letto, che l'ho letto solo perché serviva da cucitura, no? Col brano precedente, perché si riferiva a Elisabetta, che inaspettatamente, cioè dopo essere stata sterile per tanto tempo, finalmente aveva concepito un figlio, segno di della grandezza dell'opera di Dio, per cui nulla è impossibile a Dio. Quel versetto ci serviva d'aggancio, ma il brano che mi interessava particolarmente è quello che comincia con le parole "in quei giorni". Vedete, è una cosa, un'indicazione di tempo. E allora lì subito noi ci dobbiamo, anziché passare sopra, fermarci un attimo. Che vuol dire "in quei giorni" o proprio "in quei giorni"? Perché Luca lo sottolinea? Perché vuole darci un input. E l'input qual è? Immaginatevi il quadretto. Maria ha appena ricevuto l'annuncio dell'angelo, che gli dice: Dio c'ha un progetto grande con te, sei d'accordo? Accetti questa proposta? È una cosa strepitosa. Noi che cosa siamo abituati a fare? Cosa siamo abituati a pensare? Quando c'è una cosa grande che ci coinvolge, che ci sorprende, noi siamo abituati a meditare, a fermarci, a custodirla, ad assimilarla. Quando rimani stupito, sei sempre con la bocca aperta e non riesci a proferire parola, rimani come bloccato dalla grandezza. Il rischio qual è? È lo stesso rischio dei discepoli sul Tabor. Che bello star qui, facciamo delle tende e rimaniamo qua. Addirittura si erano anche sperticati nel dire: facciamo delle tende per voi, noi stiamo scomodi, ma non ci importa niente, tanto bella la situazione. E Maria, forse noi ci saremmo aspettati questo, che di fronte alla grandezza di quello che gli era capitata, era come assorbita, immobilizzata, tutta presa dal godere di quell'evento che gli era capitato. E invece ci dice Luca: proprio in quei giorni Maria si mosse. E questo, secondo me, è un primo input, e comincia a costruire un po' il senso di questa piccola riflessione, che di fronte alla tentazione che qualche volta ci prende da assaporare le novità, di goderci, diciamo, del beneficio ricevuto, forse Dio ci chiede un po' una mobilità, ci chiede, potremmo dire così, di uscire fuori da quella chiesa. Tra l'altro, questo mi fa molto pensare anche alle parole del Papa, no? Che la Chiesa qualche volta fa fatica perché vuole chiudersi in se stessa e in qualche modo cullarsi nella propria autoreferenzialità. E invece il Papa dice: uscita fuori, no? Quindi ecco, la prima idea è questa: Maria, anziché soffermarsi a contemplare e godere quel mistero grande che si era incarnato nel suo ventre, proprio in quei giorni si mosse. E c'è una cosa nel brano che abbiamo letto che di solito passa inosservata, perché le parole, ve le rilico, sono così: in quei giorni Maria si alzò e andò. Io non ci avevo fatto caso alla prima lettura, ma ripetutamente, tornando a questo brano, mi è saltato all'occhio. C'è quel passaggio, non dice "in quei giorni Maria andò", dice "in quei giorni Maria si alzò e andò". E allora quell'alzarsi mi ha fatto pensare, sempre nella logica di un Luca che cambia le scene, che prima Maria era seduta, e in effetti nell'Annunciazione tu te le immagini come passivamente recettiva di una parola che viene dall'angelo, e l'idea della seduta, della stasi, in qualche modo dà proprio la plasticità del senso dell'accoglienza. Ora Maria si alza, però questo alzarsi non è solo un verbo, potremmo dire così, neutrale, descrittivo. In greco la parola esatta è anastasa, che è dal verbo da cui viene la parola risurrezione, no? La parola risurrezione in greco si dice anastasis, e vedete, anastasa, il verbo e il sostantivo sono imparentati, cioè uno deriva dall'altro. E quindi in questo modo Luca non ci dice semplicemente un gesto fisico: Maria era seduta, si è alzata, ma come se ci dicesse Maria è sorta, è risorta, e fa pensare a un linguaggio molto denso dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento ci sono due verbi, chiaramente in ebraico, che esprimono l'idea dello stare in piedi, dello stare retto, con una connotazione qualitativa molto importante. Il verbo cum, ad esempio, vuol dire stare in piedi, ma vuol dire anche sorgi, in qualche modo svegliati, alzati tu che dormi. E l'altro verbo è il verbo della vita, è il verbo vivere. E quindi qui Luca, se uno, potremmo dire così, fa reminiscenza dell'Antico Testamento, e attenti che Luca è molto in questi Vangeli dell'infanzia attaccato all'Antico Testamento nella versione dei 70, che è la versione tradotta in greco, no, dell'Antico Testamento, e quindi spesso riecheggia. È come se ci dicesse questo: non solo Maria proprio in quei giorni si è alzata, gesto fisico privo di significato, ma in quei giorni Maria è risorta, cioè è sorta e si è riempita di vita, ha cominciato a fare qualcosa di veramente importante. E come mai questo? Perché Maria ha ricevuto la parola di Dio, no? E nel momento in cui l'ha accolta, in lei è entrata la vita, in un doppio senso, è entrata la vita di Gesù, che ha cominciato ad essere nel suo grembo, ed è entrata la vita vera, quella che tu cominci a vivere nel momento in cui abbatti la barriera e accogli la parola di Dio. Quindi Maria è come sorta, risorta, si è riempita di vita ed è partita. Quindi l'idea è la resurrezione, la vitalità, ma quest'idea richiama da vicino anche l'Esodo. Nella storia biblica il camminare, cioè il muoversi, non è solo un atto che tu compi per ragioni diverse, ma l'essere in cammino, l'andare verso una meta precisa è indicativo di un percorso di fede. Quindi qui è un po' Maria che, credendo, intraprende un percorso di fede. Il primo messaggio che a noi viene è questo, proprio ve lo spatto in faccia: alzarsi, sorgere, svegliarsi. Perché nonostante noi siamo buoni, nonostante siamo sicuramente persone già molto attente al messaggio cristiano, forse serve uno sprono, qualcosa di più si può fare, bisogna in qualche modo prendere forza, prendere energia. Un'altra cosa che mi ha colpito, e non ce ne ho più tante da dire, è la frase che segue, perché il testo dice così: proprio in quei giorni Maria si alzò, con questo significato forte che vi ho detto, e andò. Qui la frase è costruita su una terna di elementi, perché in italiano è scritto così: andò in fretta verso la regione montuosa. E se uno va a vedere, il greco è praticamente uguale, no? Però ci sono queste tre cose: l'idea del andare, che è espressa con un verbo particolare che non vuol dire solo andare, ma vuol dire mettersi in viaggio. E il viaggio è sintomatico nell'antichità di un'impresa, cioè in antico viaggiare non era mica facile come oggi, perché vi erano tante difficoltà e molto tempo si richiedeva per viaggiare. Quindi mettersi in viaggio è per Maria un'impresa coinvolgente, no? E essere viaggiatori, essere pellegrini, tra l'altro è diventata un po' una metafora del vivere cristiano, e alcuni, ad esempio anche filosofi, hanno cercato di catturare quest'idea dicendola un po' alla latina homo viator, cioè l'uomo che viaggia è il cristiano, il credente, pellegrino per eccellenza. Anche Paolo in antico diceva: noi siamo stranieri e pellegrini, e voleva dire questo, no? Che il cristiano è uno che viaggia. E quindi ecco, il primo verbo è viaggiare, che significa intraprendere un'impresa coraggiosa, perché il viaggio in antico era difficile, ti esponeva a molti pericoli. Come anche tanti pellegrini della storia, no? Partivano, mica sapevano poi se sarebbero di fatto tornati, no? La cosa era lunga, era difficile, piena di pericoli. Ma c'è proprio una parola che dice: viaggiò in fretta. Anche in italiano rendono questa cosa con l'idea della fretta. Se uno va un po' a fondo, si accorge che l'espressione originale, oltre che l'idea della fretta, implica la sottolineatura dello zelo. Cioè, questo viaggio non solo l'ha fatto veloce, quindi in maniera energica, ma l'ha fatto in modo zelante, cioè mettendoci veramente tutte le proprie energie. Non è stato un andare stanco, non è stata molle Maria, è stata tosta, diremmo noi, no, col nostro linguaggio, cioè intraprendente, coraggiosa, energica. E questo si compendia col terzo elemento: viaggiò in fretta verso la regione montuosa. Che vuol dire? Vuol dire la salita, e vuol dire la fatica del percorso. E qui, secondo me, c'è il secondo messaggio. Il primo abbiamo detto: svegliati. Il secondo qual è? Viaggia con un entusiasmo, con forza, con zelo, di fretta, affronta le difficoltà verso la regione montuosa. Mica non è facile essere cristiani, non è facile seguire Gesù, e noi non la possiamo prendere in maniera troppo, diciamo così, troppo fiacca, perché altrimenti rischiamo un pochino di stiepidirci e di perdere mordente. Bisogna essere entusiasti, no? Cioè, ci devi credere davvero in questa cosa che fai, devi prenderla di petto. Viaggiò di fretta verso la regione montuosa. E poi il testo ci dice: entrò nella casa di Zaccaria. Di mezzo c'è tutto il Magnificat, che così bello non può essere, diciamo, preso in considerazione questa sera, ci porterebbe un po' fuori del tempo. E poi si salta subito al primo gesto che compie Maria, cioè entrata in casa. Maria, dice il testo, salutò Elisabetta. E qui c'è una piccola riflessione. Potrebbe essere una cosa scontata, no? Semplicemente educazione, cioè entri a casa anche di una parente, la prima cosa che fai è saluti, no? Sei educato. In realtà non è semplicemente questo che il testo ci vuol dire, perché la parola, se uno ha letto i versetti prima, subito ti accende una lampadina, perché questa stessa parola richiama proprio direttamente il saluto dell'angelo che Maria aveva ricevuto. E quindi uno che legge, il lettore attento, quello che medita la parola, si accorge subito di questa combinazione. E questo che cosa mi fa dire? Che non solo Maria, entrando da Elisabetta, compì un gesto formale, salutare la padrona di casa, ma Maria si comportò come l'angelo, cioè come l'angelo si era comportata con lei: ti saluto piena di grazia. Così Maria fa. E qui, secondo me, c'è il terzo messaggio, no? Che questa sera possiamo tesaurizzare, cioè far nostro. Il primo è svegliati, il secondo viaggia con ardore, con coraggio, affronta la fatica. Il terzo è la risposta alla domanda: come dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Quante volte questa domanda si ripete, no? In tutte le cose: come devo fare il genitore, come devo fare il lavoratore, come devo fare l'amico, come devo fare il vicino. Tante domande incalzano e in genere non sappiamo mai come rispondere. Maria, vedete che ha fatto? Non l'ha inventata, ha semplicemente imitato. L'angelo era andato da lei, l'ha salutata. Maria arriva da Elisabetta, fa come l'angelo, si comporta mimeticamente, cioè imita. E questo è il segreto delle cose. Come faccio? Non te la inventare, per quanto tu sia intelligente e scaltro, non arriverai mai a una buona risposta. Imita chi ci sa fare. E chi ci sa fare chi è? È Gesù. Ma Gesù questa cosa l'ha detta in maniera molto elegante e mansueta, non ci ha fatto una predicozza, no? Come un rimprovero. Ha detto: è il segreto di tutto, fate come me, che sono mite e umile di cuore. Non c'è bisogno d'altro. Imitare, E io penso che una spiritualità semplicissima è questa. Cosa fa Gesù? Cosa avrebbe fatto Gesù in questo momento? Tu pensaci e imitalo. Sarai un gran cristiano e avrai fatto bella la tua vita e bella di quella di tanti altri che ti incontrano. Così ha fatto Maria. Maria era una ragazzina semplice, mica c'aveva tante risorse. Che ha fatto? Ha semplicemente ripetuto quel che ha visto. Era bello quello che aveva visto. L'angelo, portavoce di Dio, l'ha salutata. Va da Maria, fa la stessa cosa. Fra l'altro questo è la ricetta dell'evangelizzazione. Noi tante volte, servirà anche quello, ma ci sperdichiamo in innumerevoli riflessioni di tipo pedagogico, sociologico, tutte le pensiamo, no? Per cercare di trovare la soluzione migliore, ma non stiamo a terra, nel senso, non stiamo all'essenziale, che l'essenziale dell'evangelizzazione è l'imitazione di Cristo e tutta una spiritualità della Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, è stata, potremmo dire, focalizzata su questo. Imitazione di Cristo. C'era anche un libro che nel linguaggio è anche un po' sorpassato per noi, no? Però ha fatto la storia. Poi dopo gli dice Elisabetta, sono solo altre due cose e poi finisco, gli dice Elisabetta, di fronte a questo saluto, anche a questo bel canto di Magnificat, del Magnificat, gli dice: beata te che hai creduto, letteralmente beata la credente, no? E allora qui sorge spontaneo il parallelismo, come ho detto, Luca ci gioca molto, mette una persona di fronte a un'altra. E qui Maria la credente con chi è in confronto? Con Zaccaria che non aveva creduto. Però se voi ci fate caso, non è proprio spontaneo cogliere il distinguo. Tutti e due dubitano, ma è molto diverso il dubbio di uno e il dubbio dell'altra. Zaccaria ha dubitato nel senso che non credeva che sarebbe accaduto quello che l'angelo diceva. È un dubbio di non fede, non è possibile questo. Se voi andate a leggere bene l'Annunciazione di Maria, Maria non ha avuto questo dubbio. Maria non ha detto non è possibile questo, ha detto ha avuto un dubbio, ma di altra natura, un dubbio circa la modalità, come accadrà questo, visto che non conosco uomo. Quindi lei ha creduto che quello si sarebbe realizzato, ma non sapeva come. E allora quando Elisabetta la vuole celebrare, coglie questo aspetto: Maria ha creduto alla parola di Dio. E questo credere di Maria non è solo non avere un dubbio nel merito, ma solo un dubbio circa la modalità in cui sarebbe avvenuto. È un'espressione molto bella, nel senso che Maria dice: avvenga di me secondo la tua parola. Praticamente Maria dice: io cedo alla tua parola, lascio che la tua parola si compia in me. E questa è questa l'idea della fede, cioè accogliere una parola che Dio ti rivolge e lasciare che questa, che tu divenga questa, non che questa venga a te. È un gioco di parole, ma fa capire un po' una differenza. E poi dopo qual è la conclusione di questo racconto, che si lascia proprio percepire, potremmo dire paradossalmente, per la stonatura. Finora sono stati tutti dinamismi, tutte frasi, come si può dire, telegrafiche, tutti verbi di movimento. L'ultima frase, che fa un po' da chiusura al discorso, sembra capovolgerlo, perché viene a riproporsi un verbo di stasi, perché la chiusura, l'avete sentita, è l'ultimo versetto che abbiamo letto: Maria rimase con lei circa tre mesi, cioè quanto gli mancava per il parto, perché era di sei mesi, e poi tornò a casa sua. Quel verbo lì è il verbo rimanere, verbo manein, che fra l'altro è molto presente nel Nuovo Testamento. Quando Gesù spesso nel Vangelo di Giovanni dice rimanete in me, è un po' un significato teologico forte. Cioè Maria in pratica, il succo di tutto il discorso è questo, che si soffermò, cioè si trattenne con Elisabetta per poterla servire. Lei era giovane, Elisabetta era più anziana, e quindi si è votata a questo gesto di carità e si è fermata. Che vuol dire questo? Concludo, no? Cioè, Maria non ha fatto una visita lampo, non ha fatto un gesto, potremmo dire, elegante di cortesia, oh che bello Elisabetta, sei incinta, sono contenta per te, ciao, torno a casa. È andata lì per rimanerci tutto il tempo che era necessario per assistere la sua parente. Questo è un po' indicativo della dedizione. E qui c'è l'altro messaggio, no? Allora, bisogna svegliarsi, abbiamo detto. Bisogna partire con coraggio affrontando le difficoltà, cioè verso la montagna. Quando arriviamo lì, cioè vogliamo comportarci da cristiani, dobbiamo domandarci come si fa, e la risposta è imita Cristo. E l'ultimo messaggio è questo: in che modo questo si rende possibile? Con la cura, col rimanere, con la dedizione, con l'attenzione. E questo è un po', potremmo dire, la cartina di tornasole della verità del servizio cristiano, perché tante volte noi facciamo dei servizi forse anche per autogratificazione, facciamo dei servizi a volte anche per essere in vista, facciamo dei servizi non so per quali altri motivi del conditi che abitano la nostra psiche. Ma c'è una cosa che si capisce subito: quando le cose si fanno difficili, il servizio finto finisce subito, il servizio vero invece rimane, perché tu sai che serve la perseveranza. E qual è dunque il senso di questa catechesi? È che noi vogliamo essere cristiani, è una gran bella cosa, dobbiamo svegliarci, alzarci e prendere la cosa in maniera energica, cercando di imitare Gesù nel quotidiano del vivere, anche le cose stupide. Come farebbe colazione Gesù? Sembra una cosa stupida, ma se tu te lo domandi è una scuola che ti mette, potremmo dire, nell'ordine di idee di cercare di sempre più di coltivare questo senso della imitazione. E nel farlo devi cercare la costanza, il rimanere, la perseveranza, vincendo quelle resistenze che inevitabilmente tutte le difficoltà ci portano a percepire. Io penso che sia questo il messaggio, e oggi è stato questo in ogni caso. Per cui ecco, ringraziamo Dio e fate tesoro di questo brano, magari rileggendolo scoprirete anche cose nuove che io non ho visto o non ho potuto dire. Però penso che l'essenziale ci sia.